Dunque, io mi presento, sono Francesca Sibani della redazione di Internazionale, dove mi occupo delle pagine di Africa e Medio Oriente. Oggi siamo qui per in questo incontro intitolato Al-Qaeda Co., le reti terroristiche in Africa. Prima di cominciare faccio una brevissima premessa. Questi incontri noi li prepariamo, cominciamo a pensarli, abbiamo cominciato a pensarlo alcuni mesi fa, cercando di individuare quelle che potevano essere i grandi argomenti che riguardano il continente africano. A quell'epoca, verso l'inizio dell'anno, ci sembrava che alcune notizie prendessero sopravvento sulle altre, per esempio gli attacchi di Boko Haram, della setta islamica Boko Haram in Nigeria, oppure l'avanzata delle milizie islamiste nel nord del Mali insieme alla ribellione Tuareg, che poi abbiamo visto aver fatto una brutta fine. E quindi dall'altro canto c'era sempre il problema della Somalia, che non era risolto, dove c'erano queste milizie islamiche al-Shabaab che continuavano a imperversare. A tutt'oggi possiamo dire che abbiamo visto lungo, perché ancora queste notizie sono nella nostra attualità, ed è per questo che oggi siamo qui a parlarne con i nostri ospiti, che incomincio a presentarvi. Dunque, alla mia sinistra vedete Sedi Kaba, lui è il corrispondente in Francia dell'agenzia di stampa Panapress, e lui è un esperto di queste zone, quindi di quelle che vi dicevo prima, del Mali, Niger, e ha scritto per esempio un libro che si chiama La ribellione Tuareg in Niger, edito solo in Francia per la casa editrice L'Harmattan. Sempre alla mia sinistra invece abbiamo Abdurrahman Waberi, uno scrittore d'origine di Djibouti. Vive tra Francia e Stati Uniti e spero che in questo incontro lui ci parlerà del suo ultimo romanzo, che si chiama Passage de l'Arme. Purtroppo non è stato ancora tradotto in Italia, ma è solo in francese, è uscito per la TESS, se non sbaglio. Un interessantissimo romanzo che mischia, la riflessione sulle cause che spingono i giovani a raggiungere, questi movimenti islamici radicali, e anche un po' la geopolitica del Corno d'Africa. Infine, alla mia destra abbiamo Pierre Chéreau. Lui ha lavorato per tanti anni a Curia Internazionale, che è il cugino grande di Internazionale, dove si occupava di Africa, e oggi è il direttore di Slate Afrique, un sito, che è uno spin-off dell'americano Slate, della versione francese di Slate, e che si occupa dell'Africa tutto tondo, sia attraverso la stampa africana, sia con contributi originali. Dunque, io vorrei cominciare ponendo una domanda a Sedi Kaba, e che riguarda chiaramente la situazione in Mali, che adesso oggi è diventata ancora più d'attualità dopo che, come mi raccontava prima Sedic, la Francia ha dato il suo benestare a un intervento internazionale nel nord del Mali per scacciare le milizie islamiste che hanno occupato varie città, fra cui Timbuktu, Gao e Kidal. E a Sedik chiederei se per favore potesse farci una prospettiva storica: da dove vengono queste milizie, sono una creazione nuova, in che modo si legano ad Al-Qaeda, hanno qualcosa che spartire con quella che noi possiamo pensare all'Al-Qaeda originale di Bin Laden, Zawahiri, questa Al-Qaeda che nel resto del mondo sembra un po' meno minacciosa dopo la morte di Osama Bin Laden poco più di un anno fa. Invece queste milizie invece sembrano aver acquisito forza, anche sposando una ribellione Tuareg con cui ideologicamente forse non avevano molto che spartire.
Per essere allo stesso livello informativo bisogna sicuramente fare un richiamo storico di quello che è stato Al-Qaeda nel Maghreb islamico, e per poterlo fare bisogna risalire alle elezioni legislative algerine del 92. Nell'ambito di queste elezioni legislative del 92, appunto, il Fronte Islamico per la Salvezza algerino, condotto dal tandem Hani Belhadje e Abbassi Ouadani, avevano vinto il primo turno di queste elezioni legislative, quindi ci si avvicinava al secondo turno, e se questo secondo turno avesse avuto luogo, comunque sarebbe stato ovvio che gli islamisti avrebbero vinto e quindi si sarebbero installati al potere in Algeria. L'esercito algerino in quel momento però non volle appoggiare questa vittoria degli islamisti e quindi decise di interrompere il processo elettorale prima del secondo turno. È da qui che è nata la guerra civile in Algeria del 92. con la creazione del gruppo islamico armato GIA. E a questo GIA che poi in seguito è evoluto ed è diventato il gruppo salafista per la predicazione e il combattimento, GSPC, nel 97. Quindi, vista la pressione delle autorità algerine, l'esercito algerino di fatto è uno dei più potenti di questa subregione, visti i mezzi poi che c'erano in Algeria, il GSPC ha subito una grandissima pressione, perché come sapete l'esercito algerino, le forze di sicurezza hanno usato mezzi convenzionali e non convenzionali, e ci tengo a sottolineare questi mezzi non convenzionali perché ci sono stati assassinati di terroristi presunti, esecuzioni extragiudiziarie eccetera. Quindi l'apparato di sicurezza algerino ad un certo punto è riuscito a allontanare i vari gruppi come il GSPC, che è stato quindi allontanato, e questi elementi terroristici poi si sono rifugiati alla frontiera tra l'Algeria, il Niger e la Mauritania. Perché a questa frontiera si sono rifugiati? Perché non sono andati verso la Tunisia magari, oppure verso la Libia? Ebbene, semplicemente perché gli islamisti, che non sono comunque persone stolte, sapevano che andando verso il Niger, il Mali e la Mauritania si sarebbero trovati in una regione nella quale i paesi non hanno i mezzi tecnologici, umani o le risorse materiali per sorvegliare quelle regioni. Quindi i terroristi si sono installati tranquillamente, senza difficoltà, in queste regioni. E è da qui che hanno sviluppato le loro attività. Infatti, prima che venissero i terroristi, lì c'era già comunque traffico di ogni genere, traffico di armi, di sigarette, di cocaina anche, perché ci troviamo comunque in una situazione dove questo esiste. Ci sono addirittura 50 tonnellate di cocaina che transitano in questa zona dell'Africa. Nel 2007, ad esempio, il traffico di queste sostanze raggiungeva le 50 tonnellate di droghe, e tutto questo quindi è servito per arricchire i terroristi. E poi c'è una seconda cosa che è stata estremamente utile ai terroristi, ovvero i riscatti pagati dai paesi occidentali. Per quanto mi riguarda, ad esempio, mi piacerebbe avere uno scambio con voi su questo aspetto. Secondo voi bisogna pagarli o no questi riscatti? Negli ultimi 10 anni i paesi occidentali, tra cui l'Italia, hanno pagato tra 50 e 80 milioni di euro di riscatti a questi gruppi islamisti, e questo ha dato loro una potenza finanziaria che sicuramente ha consentito loro di reclutare clientela locale, pagare armi eccetera, e questo ha fatto sì che potessero crescere. In questa regione peraltro spesso non c'è lo Stato. Su 700 chilometri della parte nigerina, ad esempio, non ci sono poliziotti, non c'è sorveglianza, e quindi loro sono presenti e fanno quello che vogliono. Dal 2007 il GSPC si è legato con Al-Qaeda, dicendolo pubblicamente, e è proprio a partire da quel momento che il GSPC è diventato l'ACMI, Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Quindi si tratta, secondo me, più di un'operazione di marketing che altro, perché diventando ACMI hanno acquisito una maggior visibilità, una maggior capacità di far risuonare le proprie azioni, una maggiore eco. L'ACMI in generale e Al-Qaeda non hanno lo stesso modus operandi. L'ACMI non fa tanti attentati come Al-Qaeda o altre cose del genere. L'ACMI, come abbiamo visto nei grandi eventi che hanno avuto luogo, come ad esempio il sequestro di 7 impiegati nel 2010, o anche a Niamey in Chad di 2 cittadini francesi, ebbene erano stati perpetrati dall'ACMI. L'ACMI si occupa più di questo, perché si occupa di operazioni redditizie. Prendono le persone, poi gestiscono i rapporti per avere riscatti, è così che guadagnano. I 3 francesi che sono stati liberati sui 7 che sono stati sequestrati dall'ACMI, 3 sono stati liberati. Ebbene, si è detto che Areva ha pagato 13 milioni di euro per la loro liberazione. Quindi vedete, sono somme importanti in gioco, somme che servono per alimentare il terrorismo. La seconda cosa che Francesca ha giustamente sottolineato è la seguente. Il legame che c'è tra l'ACMI e i Tuareg, questo legame Esiste, c'è stata una coesistenza pacifica durante molto tempo, ma a partire da un certo punto, a partire dalla guerra in Libia che è stata una svolta fondamentale per lo sviluppo del terrorismo nei paesi del Sahel, per una ragione molto semplice, ovvero la NATO si è preoccupata essenzialmente di far arrivare una situazione di pace e di togliere i dittatori di mezzo. Ma la cosa discutibile è la seguente: non si è fatta forse abbastanza attenzione agli armi, agli arsenali che erano presenti e che c'erano. La Libia è stata trasformata in una specie di supermercato delle armi, dove tutti venivano a comprare armi, dove anche i gruppi terroristici venivano a acquisire le armi. Quindi oggi ci troviamo a vivere una situazione in cui alcuni dicono addirittura che alcuni movimenti terroristici hanno missili in grado di abbattere aerei civili che partono dagli aeroporti dell'Africa dell'Ovest. Un'altra cosa legata alla guerra del Libia, i combattenti, i Tuareg, sono stati integrati nell'armata libica durante anni, questi Tuareg erano utilizzati dall'esercito libico da parte di Gheddafi, e quando la guerra è scoppiata in Libia, queste persone hanno combattuto al lato delle forze di Gheddafi, quindi difendevano Gheddafi. Ad un certo punto però, a partire da un certo punto, molti hanno capito invece che la guerra era ormai persa. Si dice addirittura che alcuni paesi occidentali che erano coinvolti sono andati dai Tuareg a dire: smettete di battervi accanto a Tuareg, a Gheddafi, perché la guerra comunque l'avete persa e noi vi consentiremo di passare attraverso un corridoio dandovi un salvacondotto e tornare nei vostri paesi, Niger, Mali essenzialmente. Quindi questi combattenti Tuareg sono tornati nei loro paesi d'origine con tutte le armi che potevano prendere dalla Libia, armi sofisticate, perché sapete che la Libia aveva i mezzi per comprare armi che altri paesi africani non avevano. Quindi questi Tuareg sono tornati a casa loro con delle armi estremamente sofisticate, alcuni sono andati in Niger, altri in Mali, ed è proprio qui che c'è una differenza di approccio che è stata fondamentale, ovvero il Niger ha detto: voi potete tornare, visto che siete originari di qui, ma a condizioni di lasciare le armi alla frontiera. La maggior parte hanno accettato, coloro che non hanno accettato sono stati combattuti dall'esercito nigeriano, quindi non c'è stato un ingresso importante di armi nel Niger. In Mali invece il potere ha pensato che si potevano lasciare questi Tuareg tornare nel paese con le loro armi, cosa che hanno fatto, portando armi importanti. Si parla di migliaia di persone tornate con delle armi, sono proprio queste migliaia di persone ritornate dalla Libia che hanno costituito l'ossatura del movimento nazionale della liberazione. Sono loro che hanno costituito l'ossatura quindi di questo nuovo movimento, che hanno lanciato la guerra nel nord del Mali, una guerra che, come sapete, è sfociata nel colpo di Stato e ci ha portato alla situazione che conosciamo oggi. Non so se Francesca mi consente di continuare oppure se devo smettere qui, ma semplicemente dire che questa situazione a sua volta ha portato al colpo di Stato del 22 marzo. Questo colpo di Stato del 22 marzo ha portato al crollo dell'esercito del Mali e quest'ultimo ha consentito a Al-Qaeda nel Maghreb islamico di occupare oggi tutto il nord del Mali. Questa è la situazione odierna. Alcune valutazioni dicevano che c'erano 200-300 combattenti dell'ACMI prima della guerra di Libia e oggi abbiamo migliaia di combattenti di questo ACMI, migliaia di persone che combattono per l'ACMI. Poi gli islamisti si sono organizzati, hanno allontanato i Tuareg e oggi sono essenzialmente i movimenti islamici che controllano il nord del Mali. E questo peraltro è il poco che sappiamo. In questa parte del Mali infatti non ci sono testimoni, non ci sono giornalisti che ci vanno, non ci sono aiuti umanitari che possono avere informazioni, riceviamo soltanto qualche briciola di informazione e queste briciole di informazioni che riceviamo sono molto preoccupanti. Si parla di lapidazione di persone, si parla di persone, di ragazzi con le mani e i piedi amputati, si parla di ragazze che devono andare in giro velate. Si parla di una situazione che è davvero infernale, un inferno vivono queste persone nel nord del Mali. Come tutto questo evolverà, non lo so. Non so se peraltro ne possiamo parlare, ma comunque la prospettiva è brutta. Ci sarà un intervento militare della CDAO dopo appunto l'accordo del Consiglio di Sicurezza, ma non sarà un intervento semplice, sarà una vera e propria guerra, perché gli islamici sono armati e poiché non è detto che le forze della CDAO possano rapidamente impadronirsi della situazione, e anche se ci riuscissero ci ritroveremo in una situazione simile a quella della Somalia, perché come sapete quando i movimenti islamisti sono vinti comunque si continuano ad esistere nella popolazione, fanno attentati, usano il loro metodo preferito, ovvero gli attentati, suicidi, sequestri di cittadini occidentali. I paesi del Sahel hanno conosciuto questo genere di situazione già molte volte, ci sono stati attentati, suicidi, spesse volte ad esempio in Algeria oppure contro la sede dell'ONU a Abuja, quindi le persone evolveranno verso questa situazione. Credo personalmente che in questa prima fase potrei concludere dicendo questo. Le sfide di questa situazione nel nord del Mali e nel Sahel superano ampiamente questa subregione, superano ampiamente l'Africa, perché si tratta di sfide legate alla sicurezza. E nel contesto attuale i paesi come il Niger, come il Mali o come la Mauritania hanno da risolvere questa situazione urgente, ma hanno anche tantissimi altri problemi. Sono paesi dove non si accede all'acqua potabile, dove non c'è educazione, dove non c'è istruzione, quindi sono paesi dove ci sono altre cose molto urgenti da risolvere, quindi non è detto che riescano a garantire la sicurezza in questa regione e quindi la sicurezza del mondo, perché a partire da questa regione si possono destabilizzare tutti i paesi.